Ok, primo Giovanni capitolo 4. Allora, in primo Giovanni capitolo 4 vogliamo leggere versetto 1 fino a 6. Primo epistolo di Giovanni. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo, per questo parlano di cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, e chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Vogliamo pregare. Signore, anche noi in questi ultimi tempi vogliamo essere figlioli avveduti, Signore, vogliamo avere discernimento. Signore, che veramente se 2000 anni fa c'erano spiriti di anticristi in giro, Signore, quanto oggi. E quindi insegnaci, Signore, fai che veramente possiamo rimanere saldi nella Tua parola. E che Tuo Spirito ci guiderà ogni giorno, nel nome di Gesù. Amen. Quindi anche qui vediamo che la parola di Dio ha un scopo nella nostra vita. Non è solo, che bella promessa che poi lo lasciamo lì. La parola di Dio ha un lavoro che deve fare nella nostra vita. Ha un scopo, ha una fine per la nostra vita. E anche qui, questi primi versetti in capitolo 4 di primo Giovanni, Giovanni voleva dare ai credenti, 2000 anni fa, e anche noi qui, questa sera a Montebelluna, una direzione. Un'indicazione, come si può definire chi è da Dio e chi non è da Dio. Perché chi è credente anche da poco tempo e magari ha girato un po' tutti gli ambienti che esistono, ha capito che ci sono tante idee fuori, tante dottrine, tanti pensieri, no? Sabato siamo andati a Morostica sotto la tenda di Cristo la risposta per prendere Mosè e Franca e portarli qua, e c'era un fratello lì che frequenta una chiesa a Verona, e mi ha cominciato a raccontare tutte queste cose, che lui era andato in una riunione, che loro facevano sedere la gente, facevano crescere le gambe, che mettevano tutti e due gambe insieme, se erano più corto dell'altro, perché questo problema della schiena porta molte malattie qua, secondo loro. E quindi se una gamba, quando tu sei seduto, è un po' più corto, loro comandano, in nome di Gesù, cresci con la gamba. E questo uomo mi raccontava, era un miracolo, la gamba poi si spostava, lo guardavamo. Ma questo non è altro che quello che fanno ipnose, no? È un suggerire alle persone che stendono un po' quella gamba che magari sembra un po' più corta. Io mi era dispiaciuto, ho detto, fratello, questa è una cosa che 20 anni fa era già... Era passato per la chiesa 20 anni fa negli Stati Uniti e già è stato gettato via. Però per dire, quante idee strane, quante dottrine e cose, e noi vogliamo, nella riforma di Martin Lutero, il motto, voi comprendete il motto, no? Il detto, sola scrittura, no? Questo era un po' il motto della riforma, solo la scrittura, solo la parola di Dio. E quindi Giovanni dice, carissimi, non credete a ogni spirito, ma provate i spiriti. Quindi noi siamo chiamati di aver discernimento. Quando ci venivano a raccontarci, dobbiamo provare i spiriti. Noi siamo credenti, ma non siamo creduloni. Amen. Io sono stato in riunione e era pieno di creduloni. Ma noi vogliamo essere credenti. Credenti non in favole di uomini, ma credenti nel figliolo di Dio e nella sua parola. E quindi Giovanni dice, provate, metti alla prova queste persone per vedere se lo spirito che li motiva, uno potrebbe capire prove e spiriti, no? Cosa vuol dire? I fantasmi, no? No, lo spirito dell'uomo. Questo uomo è motivato dallo spirito di Dio quando parla? E lo spirito che guida questo uomo è un spirito di Satana che lo guida. E Giovanni dice, provate i spiriti. Anche noi siamo chiamati di provare i spiriti. In Apocalisse, capitolo 2, versetto 2, una delle raccomandazioni, sempre l'Apostolo Giovanni, ha dato alla Chiesa di Efeso, ha avuto delle riprensioni, ma queste erano delle cose buone che avevano in quella chiesa. Versetto 2, io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Quindi anche lì lui ha detto, voi avete provato queste persone. E forse voi un giorno incontrerete persone che dicono, io sono un apostolo. C'è un movimento qui in Italia che tutti hanno titoli, o sono profeti, o evangelisti, o profeti, questi chiese. Ognuno deve avere un titolo in queste chiese. E ho avuto persone, io sono profeta, mi ha detto una volta un fratello, e io ho detto, vedremo se tu sei profeta. Facile è dirlo, no? Anche io potrei dirlo. Ma bisogna vedere nei fatti se erano veramente profeta o apostolo. E questi credenti hanno provato e hanno scoperto che erano bugiardi, erano sciarlatani. In Atti capitolo 17, vediamo qui i viaggi dell'apostolo Paolo, che lui dopo di essere cacciato di Tessalonica, va in questo paese Berea. In Atti 17, versetto 10-11, c'erano problemi a Tessalonica, quindi i fratelli hanno mandato Paolo e Sila in questo altro paese, Berea. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giussero, entrarono nella sinagoga dei Giudei. Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e riceverete la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Questo è bellissimo. In questi versetti vediamo diverse cose. Prima Luca, che ha scritto Atti, dice che la gente era nobile. Ma non nobile di sangue come intendiamo qui in Italia, ma nobile di carattere, di spirito. Non erano creduloni. Arrivato l'Apostolo Paolo, Sila, questi altri, ma vediamo. Vediamo nella parola se quello che tu dici è così o no. No? E quindi Luca diceva che erano nobili. Anche qui una cosa bella, il fatto che loro mettevano in un certo senso in discussione anche l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. No? Un uomo non è mai sopra la parola di Dio, non importa chi è. In Galati Paolo disse, se anche io stesso vengo con un altro Vangelo, o un angelo, o un'altra persona, sia anatema, sia maledetta. Questo è il Vangelo. Se io vado fuori di testa e vi porto un altro Vangelo, non dovete ascoltare. Questo è l'unico Vangelo, il Vangelo della grazia di Dio. E anche qui loro provavano. No? L'Apostolo Paolo poteva inorgoglire e dire, oh, no? Io sono l'Apostolo Paolo. No? E secondo me, cioè io magari sto leggendo nel testo qualcosa. Però Paolo e Sila erano arrivati lì, queste persone vedevano se quello che dicevano era vero o no. E non vediamo che Paolo era offeso? Io sono l'apostolo Paolo, come vi permettete di mettere in discussione quello che io dico? No? Anzi, viene registrato dallo Spirito Santo, c'è una comandazione da questi credenti. E secondo me, qualsiasi servo di Dio, pastore, anziano, o anche qualsiasi fratello, se noi dichiariamo una cosa e uno dice fammi vedere dalla scrittura dove, noi dovremmo dire va bene, no? Io ho visto fratelli che subito, sai, l'orgoglio si alza, ma si arrabbiavano. Chi arrabbia quando discute le scritture è una persona che cammina nella carne. Anche domenica parlavo con una coppia, con Nino e Giussi, e questo fratello aveva alcune domande, e lui era molto timido, quasi come lui aspettava che io dicessi, ma cosa dice? No? Avevo timore. E io ho detto, fratello, non deve avere timore a parlare. Cioè, parliamo della parola di Dio, dovremmo parlare con tranquillità, no? Esaminare, anche se quello che noi crediamo è secondo la scrittura. No? Io ho visto anche nel mio cammino, in questi 24 anni che ho conosciuto il Signore ha cambiato il mio credere. Perché alcune cose che credevano quando ero un giovane credente non erano secondo la scrittura. E il Signore mi ha fatto vedere, guarda che quello che tu credevi non è così. Non è così. E mi piace sfidare anche voi, no? Non prendete la mia parola, esaminate, essere credenti nobili. Ma Craig ha detto una cosa l'altro giorno, ma io devo vedere se è veramente così, no? Anche l'altro giorno a Belluno parlavamo e un fratello ha detto qualcosa e io ho detto, ma quali versetti hai per appoggiare quello che hai appena detto? E lui tipo subito, come volevo contraddirlo, io ho detto guarda fratello, io non sto dicendo che quello che hai detto è sbagliato, non ho detto che non sono d'accordo, però io voglio sapere da te quali versetti nella parola di Dio usi per appoggiare questa dottrina, quella che tu hai appena detto. E sapete una cosa, lui non aveva una risposta. E mio pastore l'ha detto. Ma guai a noi se la nostra fede è fondata su quello che il pastore ha detto, a meno che non è secondo la parola di Dio. E quindi tornando in Giovanni, noi possiamo provare i spiriti solo se noi conosciamo la parola di Dio. Provate i spiriti per sapere se sono di Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo. Potrebbe all'apparenza sembrare che basta che uno dice io credo che Gesù Cristo è venuto nella carne, no? E quindi quella persona parla per Dio. Ma io, secondo me, è molto più profondo di questo. Perché se noi andiamo fuori di qui, andiamo nella piazza di Montebelluna questa sera, sono convinto che 99 su 100, se crediamo, tu credi che Gesù Cristo è venuto nella carne, secondo voi cosa risponderanno? Sì, ma sappiamo che 99 su 100 non hanno lo Spirito di Dio. Io credo che quello che Giovanni voleva dire con questo, tutto quello che riguarda la nascita, la vita e la resurrezione di Cristo. No? Non solo uno che dice sì, io credo che Gesù è venuto, perché anche i musulmani, no? Anche i musulmani riconoscono che Gesù è nato, che è vissuto sulla terra. Però loro non riconoscono la sua dieta. Loro non riconoscono la sua nascita miracolosa. Loro non riconoscono la sua morte propiziatoria sulla croce. Non riconoscono la sua resurrezione. Però loro dicono: sì, Gesù è venuto come uomo, come profeta. Anche indù loro dicono: sì, Gesù è venuto. Noi mettiamo Gesù vicino a Hanuman e Ram e tutti gli altri dei indù. Sì, abbiamo 300 milioni di dei e aggiungiamo anche Gesù a fianco, no? Se vai in India tutti gli indù credono in Gesù. Ma qui Giovanni dice che chi nega qualsiasi aspetto della vita di Gesù Cristo è motivato dallo spirito di Anticristo. E se guardiamo qualsiasi setta, loro attaccano sempre la persona di Gesù Cristo, i testimoni di Geova. Magari su alcune cose sono anche ortodossi, diciamo, nel credo, qualche cosa. Però sulla persona di Gesù Cristo, loro dichiarano che lui è l'arcangelo Michele, che è un piccolo Dio. A volte non si capisce neanche che cosa credano, ma loro negano la persona di Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, giriamo lì un secondo. Ho detto primo Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Leggiamo dal versetto 1 fino al 14. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo viene come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutto coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome, i quali sono nati i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Quindi in questo primo capitolo di Giovanni vediamo che Dio e Gesù la stessa persona, no? La Trinità, il mistero della Trinità. Nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Poi in versetto 14 la parola si è fatta carne. Chiaramente questo è Gesù Cristo. La parola di Dio che è venuto qui a vivere in mezzo a noi. E quindi lo spirito di Anticristo è qualsiasi gruppo o dottrina che nega qualsiasi aspetto della persona o dell'opera di Gesù Cristo, no? E come ho detto prima, tutte le sette attaccano la persona di Cristo. Non importa se tu credi che il rapimento viene lunedì, mercoledì o venerdì, ma il diavolo vuole attaccare la persona di Gesù Cristo. Lui ha cercato sempre di sterminare il popolo ebraico, non perché il popolo ebraico era tanto antipatico a lui, ma perché lui sapeva la profezia di Genesi che dal seme della donna schiaccerà la tua testa. Satana sapeva che il Messia doveva nascere attraverso Israele e che Gesù, il Messia, avrebbe conquistato Satana e svergognato pubblicamente, che Gesù avrebbe redento noi, il suo popolo, e che alla fine dei tempi Gesù verrà a distruggere Satana, a legarlo, non vediamo l'ora. E quindi la strategia di Satana non è mai cambiata, lui vuole distruggere il figlio di Dio, in qualsiasi modo, vuole sminuirlo, no? Anche oggi c'è il New Age, no? Ah, tu credi come vuoi, non importa, è importante che sei sincero, giusto? Dicono, tu segui quella via, io seguo quella via, però la verità non è come il detto che tutte le vie portano a Roma, no? Non tutte le vie portano a Dio. Gesù ha detto, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi o Gesù è bugiardo o tutti gli altri sono bugiardi. Gesù ha detto, io sono l'unico mezzo per il quale gli uomini possono essere salvati. E quindi la strategia del diavolo è sempre di attaccare la persona di Cristo, attaccare la sua opera. E noi vediamo in tante chiese, anche protestanti, ormai non credono più nella risurrezione, non credono più nella nascita miracolosa. Alcuni anni fa in Danimarca, un ministro luterano si è alzato in chiesa una domenica e lui ha detto che la storia che Gesù è nato di vergine era tutta una favola, eccetera eccetera. Il giorno dopo quella chiesa è stata colpita da un fulmine e ha bruciato tutta la chiesa. E quando ho letto quell'articolo ho detto, sì Signore, alleluia. No? Ma purtroppo non accade abbastanza spesso. Purtroppo. Signore, veramente, anche questo film Passion, questo uomo che, come si dice, il protagonista, quello che ha portrayed. No, quello che era Gesù nel film. L'attore che rappresentava Gesù, due volte, durante le riprese, è stato colpito dai fulmini. Mel Gibson è questo qua, dicevo che era un segno da Dio, che Dio era con loro, però non lo so, io vedo nella scrittura che magari il fulmine non è un segno della benedizione di Dio. Comunque, noi dobbiamo stare attenti perché noi viviamo negli ultimi tempi. Se Giovanni diceva 2000 anni fa che lo spirito dell'anticristo è già nel mondo, quanto di più adesso? Che il marco della bestia è quasi una realtà, è una possibilità, no? Si parla del microchip, ho letto l'altro mercoledì, chi era presente, che Rojat, Andrea, tu c'eri quando ho detto quella cosa? Comunque il responsabile della sicurezza personale, c'è un altro nome, adesso non mi viene in mente. Comunque lui ha fatto una relazione pochi mesi fa davanti al Presidente della Repubblica e lui è garante della privacy. Rojat si chiama, Rodotà, esatto, grazie Gianni, Rodotà. E lui ha fatto proprio una relazione che adesso c'è un microchip che viene impiantato sotto la pelle, ha una batteria minuscola che si ricarica usando il colore del corpo, E questo microchip può avere tutta la tua identità, numero, conto in banca, patente, le tue cose, malattie, medicine che deve prendere, è una realtà. E Giovanni dice che ogni spirito che non riconosce, versetto 3, che Gesù Cristo è venuto alla carne, non è da Dio, è questo lo spirito dell'anticristo. Come avete detto, deve venire e ora è già nel mondo. Però è bello qui in versetto 4 che Giovanni poi li assicura, no? E secondo me anche qui c'è una buona motivazione, perché lo Spirito Santo l'ha guidato in questo modo. Lui ha parlato dell'anticristo che è nel mondo, però in versetto 4, per rassicurare i credenti, voi siete da Dio, figliolette, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. In alcune chiese si parla sempre del diavolo, no? Ci sono demoni di qua, demoni di quello, un spirito di questo, un spirito di quello. L'altro giorno parlavo con un fratello e lui ha detto, è vero. Lui andava in un'altra chiesa prima di venire a noi, e lui ha detto, nella chiesa dove andava prima sembrava più che veniva glorificato il diavolo ogni domenica. Il diavolo era in questo, il diavolo era in quello, no? E a volte noi credenti, di essere della verità, diamo troppo il colpo al diavolo, no? E non guardiamo la nostra carne, no? Ci sono nelle chiese dottrine che tu hai un problema con queste cose, questo vizio, peccato, bisogna schiacciare quel demone fuori di te. Questa è un'eresia, perché noi non crediamo che un vero credente può essere posseduto dai demoni. Però queste dottrine portano i credenti di essere sempre insicuro del rapporto che hanno con il Signore, no? Della vittoria che Cristo ha vinto. Gesù ha detto, chi il figlio ha liberato è parzialmente libero. Cosa ha detto Gesù? È veramente libero. Veramente, completamente libero. Noi crediamo questo perché Gesù l'ha detto. Anche l'altro giorno potrebbe sembrare che io faccio tante discussioni con tanti fratelli, ma non è così. Però non lo so, mi capita, così persone mi parlano e io devo dire, guarda, fratello, non è così, non è così. Perché in tanti ambienti sempre il diavolo qua e da... No, la tua carne, sottometti la tua vita a Cristo. Lascia veramente che lo Spirito di Dio ti guida ogni giorno e tu avrai vittoria in quell'area della tua vita. Tanti credenti hanno problemi col peccato e il vizio perché non hanno reso la loro vita al Signore, no? Hanno reso un pezzo, ma loro vogliono gestire la vita, poi cadono e dicono, oh, il cristianesimo non funziona. No, il cristianesimo non funziona per te perché Gesù non è in controllo della tua vita. Non dare sempre la colpa, sicuramente Satana ci tenta, la carne è il mezzo in cui lui usa, ma invece di dare sempre la colpa agli altri dobbiamo guardare noi stessi e dire io mi devo ravvedere e devo rendere questa parte della mia vita al Signore. E questo è quello che dice la Bibbia. Io ho visto queste altre dottrine portano credenti ad essere irresponsabili e eternamente immaturi, sempre dando la colpa a un altro, no? Noi viviamo in un'epoca che è sempre colpa degli altri, no? Non è arrivato in Italia, ma in America tutte le cose sono malattie, no? Uno è ubriacone, è una malattia, uno è questo, è malattia. È colpa di mia mamma perché non mi ha dato abbastanza baci la mattina quando io ero... No? Però Giovanni assicura questi credenti. Lui parla dell'anticristo, del diavolo, però dice, voi in poche parole non dovete aver paura dell'anticristo. Perché colui che è dentro di voi, chi è dentro di noi? il Signore. Il Signore è più grande di colui che è nel mondo. Dio è dentro di noi. Dio può prendere cura di qualsiasi problema che noi abbiamo. Qualsiasi cosa. Puoi guarire qualsiasi malattia. Puoi darci libertà in qualsiasi area della nostra vita. E questo è... Non è la vita vittoriosa non è una vita solo per alcuni scelti credenti perfette, è la volontà di Dio per la vita di ognuno di noi, che noi giornalmente camminiamo nella vittoria di Cristo. E Giovanni dicevo, voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, voi avete già la vittoria in Cristo, e lo Spirito di Dio che è dentro di voi è più grande di Satana, è più grande dell'anticristo, quindi non dovete aver paura di niente. A me dà fastidio a volte che credenti vengano, pastore prega per me che le tue preghiere sono più forti. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Anche mercoledì scorso abbiamo visto, entriamo con franchezza davanti il trono della grazia. Ognuno di noi abbiamo libero accesso al trono di Dio, uguale. Dio non ha preferiti. E lo Spirito Santo che è dentro la mia vita è lo stesso Spirito Santo che è nella tua vita. Lo Spirito Santo che è nella nostra vita è lo Spirito che ha creato l'universo. Wow! No? C'è qualcosa troppo difficile per me, dice l'Eterno. Ma tante volte noi non ci fidiamo, noi cerchiamo nella nostra forza di arrangiarci. Quando Dio vuole che noi riconosciamo la nostra debolezza in modo che la sua potenza può manifestarsi. Versetto 5, essi sono dal mondo, per questo parlano di cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta e da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quindi anche qui un'altra prova che Giovanni ha dato ai credenti per discernere, no, lo spirito dell'errore, non orrore, errore, che più o meno è lo spirito di orrore anche, perché se uno segue lo spirito di errore, la sua vita sarà un orrore. Ma noi abbiamo lo spirito della verità. Gesù cosa ha detto è verità nel Vangelo di Giovanni? Lui ha detto la mia? No, lui ha detto la mia è verità, la mia parola è verità. In quel passo dove lui dice Padre santificali nella verità, la tua parola è verità. Anche la nostra santificazione come credente avvenga attraverso la incorporarsi, posso dire così, dalla parola di Dio? No. Signore, se uno mi faceva un torto, no? Quando ero nel mondo, se uno mi faceva un torto, io con i miei amici li facevamo doppio, no? Eravamo cattivi, non vi racconterò tutto quello che abbiamo fatto, ma comunque eravamo cattivi. Poi io ho conosciuto il Signore, e sapete una cosa? Era nato di nuovo, il Signore mi ha toccato, pianto, gioia della salvezza, però sapete una cosa? Il mio modo di ragionare non è cambiato radicalmente in un giorno, no? a volte qualcuno mi faceva qualcosa e di nuovo, no, subito scattava quel modo di reagire del vecchio uomo. Ah, tu, io sono Craig Quam. Magari voi ridete. Come si permette? Poi il Signore, Craig, quella è la carne, ravvediti. Anche questa sera, il nostro vicino sta facendo una montagna di gomme lì davanti. E come un po' lui ci ha procurato questi guai col comune, nella carne volevo andirlo e darlo santa ragione. Togliati subito queste gomme, perché sono anche sulla nostra proprietà. Però poi ha detto, no, questo è il vecchio Craig. Quindi ho pregato, e io ero lì fuori, devo andare, perché mi veniva una rabbia. Poi il Signore mi ha calmato, ha detto, no, vai in chiesa con i fratelli. Dopo, domani, vieni qua e sposti te le gomme, senza dire niente a lui. Però per dire, tutti noi, no, abbiamo un modo di ragionare, ma il Signore vuole trasformare attraverso la parola di Dio, che i nostri pensieri non sono più i nostri, ma sono i suoi. E qui Giovanni dice, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta. È interessante qui che lui dice ci ascolta, no? Giovanni è una persona, e non credo che lui dice ci nel senso del maestà plurale, no? Come i re una volta dicevano, come si dice? Ok, plurale maestates. Come in Genesi, quando Dio dice facciamo l'uomo nel nostro immagine, che ci dà, svela a noi la Trinità, questo. Però Giovanni non è il suo caso, lui dice ci ascolti, ci chi? Secondo me gli altri apostoli, i profeti del Vecchio Testamento, chi ascolta la parola di Dio? Chi ascolta quello che noi abbiamo scritto e chi riconosce? No? Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta e chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quindi quando troviamo delle persone e noi li mostriamo dalla Sacra Scrittura, no? E loro dicono no, loro sono guidati dallo spirito di errore, quindi non dobbiamo ascoltarli. Quando anche uno che dichiara di essere credente non riconosce ogni H di questa Bibbia, quella è una persona che noi dobbiamo riconoscere, che è guidato dallo spirito dell'errore. Io tante volte ho incontrato persone che dicono che credono in Gesù, eccetera, eccetera. Poi magari hanno qualcosa di errante e tu dici, ma guarda che non è secondo la parola. Ah, ma a me non mi interessa, io pregherò la Madonna lo stesso. Ma sai che questa è idolatria davanti a Dio, a pregare altri uomini. Questa è idolatria, è la stessa cosa che tu ti inchini davanti una statua di un animale, è la stessa cosa per Dio. Ah, a me non mi interessa, io no. Abbiamo incontrato persone così. Sono guidato dallo spirito di errore, perché non riconoscono quella che la parola di Dio insegna. E quindi due prove che abbiamo, lo spirito che non riconosce la vita e l'opera di Cristo e lo spirito di Anticristo, e chi non dà ascolto alla parola di Dio è guidato dallo spirito di errore. Amen. La settimana prossima vedremo la fine di questo capitolo, che parla dell'amore come la vera manifestazione che siamo seguaci di Cristo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che tu sei in noi questa sera, che tu sei lo spirito della verità, che ci hai promesso che il tuo spirito ci guiderà in ogni verità. Signore, aiutaci di avere discernimento in questi ultimi giorni, aiutaci di essere luce in questo mondo di tenebre e, Signore, darci anche un spirito di umiltà e di amore quando dobbiamo anche correggere altri credenti riguardo la Tua parola. Ti ringraziamo, Signore, vogliamo pregare in particolare per Alberto, Signore, per Marta, che sono scesi giù per il funerale del padre di Alberto. Padre, che Tu possa benedirli, che puoi consolarli, che li puoi usare anche in questo momento di dolore di ministrare alla famiglia di Alberto. Ti ringraziamo, Padre, per ogni cosa che fai per noi. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Venerdì saremo qui a pregare.